Ma tanto il rumore del mare. Buongiorno Radio Antidoto, buongiorno, buona domenica a tutti, siamo qui con Manu.
Cucù, ci sono ancora!
Eccoci qua, un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema di connessione, speriamo che adesso tutto funzioni. Allora, dopo gli incontri dedicati agli zingari, oggi abbiamo un nuovo argomento, un nuovo tema, un viaggio esoterico nell'ebraismo dell'Europa orientale. E oggi cominceremo a parlare di poveri diavoli, rabbini e diavolesse.
Shalom aleichem a tutti, cambio lingua, dal romanesco passiamo all'ebraico, poi all'iddish. Non sono una tuttologa, trasmetto soltanto passioni. Non pensate che io parlo di tutto, ecco, un po' di passioncelle, ne ho un po' tante, però vabbè, sono tutte passioni. Quella degli zingari ve la siete beccata per 5 domeniche, adesso vediamo come andiamo con gli ebrei. Ma mi piace stare con le minoranze.
Fantastico.
Quindi
siamo
le minoranze
sulla stessa lunghezza d'onda, a con proposito gli amici di Radio Antidoto, e insomma sono molto contenta di essere qui oggi.
Anch'io con voi.
Oggi
domenica.
È anche San Nicolò, è l'onomastico di mio figlio.
È l'onomastico del figlio di Cristina, poi occhio, San Nicola, santo esoterico, santo gnostico,
mica
bau bau, come dice un mio amico, cioè non è mica un santino così, è un santone San Nicola, insomma.
Vabbè, ci sarebbero degli aneddoti da raccontare a proposito di San Nicolò.
San Nicola,
viaggio però, Croazia.
Viaggio in Croazia, appunto,
proprio
da quelle parti.
In occasione di San Nicolò, ma vabbè, oggi non è il momento, però amici di Radio Antidoto ve lo racconterò in un'altra occasione. Benissimo, Manu, possiamo cominciare?
Sì, cominciamo. Allora, intanto vi do subito due notizie sulla musichetta allegra che avete sentito in apertura. È un brano dei Kletzroim, che è un gruppo di ragazzi italianissimi di Roma, che io avevo conosciuto al Festival del Mediterraneo, quando nella città di Genova si facevano ancora queste belle cose, adesso non si fanno più, e che sono, diciamo, loro fanno tutta una ricerca sulla musica klezmer. Sapete che la musica klezmer è la musica dell'ebraismo orientale, dai Balcani praticamente alla Russia, alla Polonia. E loro in modo particolare, torniamo di nuovo al tema delle contaminazioni, delle fusioni, cercano radici musicali del la musica ebraica di stampo spagnolo, la cosiddetta, il cosiddetto ebraismo sefardita, perché Sefarad era il nome che in ebraico si dava alla Spagna prima della cacciata nel 1492 ad opera dei sovrani cattolici, e l'ebraismo ashkenazita, perché Ashkenaz è la Germania, quindi un ebraismo, diciamo, dalla parte opposta, opposto anche in tutta la sua cultura, e questa Ashkenaz in realtà è la Germania, ma comprende un territorio che al suo interno ha la Polonia, la Romania, una parte di Russia, cioè è molto 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 allargato, ed è proprio di questo ebraismo qui che dovremmo parlare oggi, ed è quello che mi aveva affascinato, iniziando così a leggere i testi della letteratura, poi studiando un pochettino la storia, i temi più esoterici come la Kabbalah, e vabbè, è stata una grande passione, al pari di quella degli Zingari, forse addirittura anche più antica. E questa canzone si intitolava Yankele nel ghetto, quindi più a tema di così, Yankele. Ecco, tenete presente che in questa lingua, quando sentite le, alla fine è sempre il diminutivo. Yankele probabilmente è il diminutivo di Jacob, Moishele è il diminutivo di Mosè, Rivkele è il diminutivo di Rivka, è sempre, come dire, il nostro Ning, no? Il Picin. E appunto Yankele nel ghetto era un po' la parola chiave, nel senso che abbiamo proprio due mondi diversi, uno all'opposto dell'altro. Uno è l'ebraismo, la cultura ebraica che voi trovate nei ghetti, diciamo, di epoca moderna, dal tardo medioevo all'età moderna. E un conto è invece l'ebraismo, la cultura ebraica che voi trovate nella shtetl o nello shtetl, dipende come lo volete chiamare, che è praticamente una contrazione della parola tedesca Stadt, che poi diventa Städtchen, cioè la cittadina. Quindi qualcuno dice lo Städtle perché legge come il villaggio, qualchedun altro dice la Städtl perché legge come piccola città, no? Okay. Il maschile o il femminile. E questa è una cultura molto peculiare, perché è un po', diciamo, l'ebraismo europeo delle origini. L'ebraismo del ghetto è il cosiddetto ebraismo assimilato. L'assimilazione è avvenuta con l'illuminismo, quindi siamo nel pieno del 1700, e gli ebrei erano già stati fatti oggetto di grossissime persecuzioni, tanto nell'Europa occidentale quanto in quello orientale, anzi in quello orientale sono state proprio efferate, e hanno avuto poi il culmine con il nazismo, che praticamente ha portato all'estinzione di questa cultura. Nell'Europa occidentale, soprattutto in epoca medievale, c'erano persecuzioni e proprio un odio nei confronti degli ebrei radicatissimo. Li si accusava di avvelenare i pozzi, di diffondere la peste, per cui proprio sono successe cose orrende, chiusi nelle sinagoghe, le sinagoghe sono state date alle fiamme, cioè erano costretti ad andare in giro non con la stella gialla, con una specie di maschera, con un cappello in testa, 4-5 punte, come fossero stati dei giullari, venivano anche fatti oggetto così di scherno, eccetera. E c'è stata poi una corrente di intellettuali che hanno cominciato a pensare che allora, per sopravvivere in questa Europa che era assolutamente in piena espansione economica, culturale, l'unica possibilità era quella di assimilarsi alla cultura europea. Quindi assimilarsi alla cultura europea, che cosa ha significato? Non perdere le proprie radici totalmente e rinnegare la propria religione, la propria cultura di appartenenza, ma piuttosto che rinnegarla, relegarla alla sfera privata. Quindi si è ebrei tedeschi, si è ebrei italiani, si è ebrei francesi, si è ebrei olandesi, ebrei spagnoli, ma si è ebrei soltanto tra le quattro mura di casa. Quindi si fa Shabbat, si fa Yom Kippur, la religione non è più una questione di vita pubblica, ma diventa qualcosa di estremamente privato, intimo, personale. All'esterno noi siamo cittadini di quello Stato, la nostra religione non conta più, che era un po' il tema anche dell'illuminismo, no? Cioè tutte le persone sono uguali e poi comunque ognuno ha i suoi credi, le sue fedi. Questo da un lato ha portato ovviamente alla possibilità di un'integrazione, di un'assimilazione. Questo processo si chiama Ashkalah, che è proprio l'assimilazione, l'illuminismo ebraico. Ha portato anche un progresso culturale, perché ci sono stati notevoli studiosi, intellettuali, filosofi che si sono occupati di fondare questa cultura fatta di due culture diverse. Però, secondo me, il prezzo è stato quello di perdere non la propria cultura, però il nucleo originario sì. Perché secondo me dire che essere ebrei significa vivere da cittadini di uno Stato e mettere in secondo piano la questione religiosa è veramente, come dire, tagliarsi la mano destra, nel senso che la vita religiosa permea troppo la vita quotidiana, secondo me, nel mondo ebraico. Non c'è...
È un tutt'uno,
ma poi c'è la religione, non è soltanto una questione di spiritualità, ma è proprio anche normativa della vita quotidiana, le festività, le regole, i comportamenti, cioè dire che questa cosa diventava esclusivamente privata troncava una buona parte di vita. Tra l'altro questa assimilazione è stata anche un po', passatemi il termine, quello che poi ha fregato gli ebrei in Germania all'ascesa di Hitler, perché gli ebrei tedeschi tra tutti gli ebrei europei erano quelli più assimilati. Cioè nella prima guerra mondiale noi abbiamo avuto un sacco di soldati di origine ebraica che hanno combattuto per la Germania, e il fatto che improvvisamente loro si trovassero perseguitati da questo pazzo comparso sulla scena della storia, che cominciava a dire che bisognava cancellarli, eliminarli tutti, loro non capivano. Pensavano fosse, ma no, ma è uno che dà fuori di testa, ma sarà una cosa momentanea, vedrai che passerà. Cioè il discorso che passava nelle comunità ebraiche tedesche era questo: non ci credevano che potesse avere poi un'evoluzione come c'è stata. Quindi per dirvi quanto era radicato questo ebraismo. E era, perché si chiama l'ebraismo del ghetto? Perché spessissimo, questo era un retaggio medievale, gli ebrei erano confinati in determinate zone della città. In Italia noi abbiamo avuto ghetti praticamente in tutte le città italiane. Mi sembra che il più grande di tutto sia quello di Roma, se non sbaglio. Poi c'era, importantissimo, il ghetto di Venezia c'è ancora adesso, è bellissimo, è nel quartiere di Cannaregio, ed era quello più attivo culturalmente, addirittura aveva 5 scuole, le cosiddette scuole, con tutte le sfaccettature dei vari ebraismi, quindi la scuola sefardita, la scuola ashkenazita, la scuola italiana. Avevate proprio il panorama dell'ebraismo europeo concentrato a Venezia, non a caso, cioè una città cosmopolita. Completamente diverso l'ebraismo dell'est. Tanto è vero che ci sono scrittori che dicono che bisogna fare un viaggio a Oriente per andare a recuperare quello che è il nucleo della nostra cultura, delle nostre origini. E lì è l'ebraismo dello shtetl, nel senso che è un ebraismo che è esattamente il contrario di quello delle città. Non avete ebrei assimilati, non avete ebrei colti, non avete diciamo inserimento in una civiltà votata al progresso, all'avanzamento sociale, politico. In realtà fate un salto nella storia, avete il villaggio, tra l'altro questi microcosmi sparsi in questi territori enormi. Provate a pensare che cosa poteva essere nel 700 e nell'800 la pianura polacca, la pianura russa, con questi piccoli villaggetti dispersi a chilometri e chilometri di distanza uno dall'altro, dove all'esatto contrario di quanto succedeva nella città, la vita religiosa era la vita, cioè si condivideva assolutamente con la quotidiana, la religione era permeata della quotidianità, la quotidianità era permeata della religione in tutti i suoi aspetti, quindi non soltanto un ebraismo intellettuale come quello che si era sviluppato nel 1700 nel corso dell'illuminismo in Europa, ma assolutamente un ebraismo che lasciava tantissimo spazio a tutto ciò che era la sfera esoterica, in particolar modo con i rabbini, che sono i personaggi a capo della comunità, della piccola comunità ebraica del villaggio orientale, che sono degli esperti non solo delle sacre scritture canoniche, ma di tutto quello che sta dietro e sta intorno alla Torah, alla Bibbia. Non credete a quelli, perché c'è una corrente di studiosi che lo sostiene, che vi dicono che la cultura ebraica non ha un misticismo. Non è vero, la cultura ebraica ha un misticismo profondissimo. L'unica questione è che se non si è ebrei e se non si conosce perfettamente l'ebraico, soprattutto l'ebraico biblico,
raccontami quell'aneddoto di quando, a proposito, mi è venuto in mente, di quando portavi al collo la stella.
Ah sì, dunque, mentre mi interessavo di queste cose, un'amica gentilissima va a Parigi. In Parigi c'è ancora un ghetto ebraico, nonostante l'antisemitismo dei francesi che è radicatissimo, e la via, diciamo, dei negozietti, ovviamente ci marciano anche un po' a livello turistico, è questa benedetta Rue de Rosier, dove andate, trovate i negozi di souvenir, potete comprare la menorah, il candelabro, le spilline, eccetera. E questa amica mi porta una bellissima stella di Davide, d'oro con i brillantini, un ciondolino da portare al collo. Io studiavo queste cose e dicevo: ma sì, evviva le contaminazioni, mi porto un po' la stella di Davide. Tra l'altro all'epoca frequentavo anche la sinagoga a Genova, quindi era così un segno di amicizia. E una studentessa in università, sempre col professor Rossi che si occupava di queste cose, una ragazza un po' supponente, la si vedeva che aveva un po' un caratterino così non particolarmente malleabile, mi conosce, io facevo delle lezioni, degli interventi, ero presente agli esami con il professor Rossi, e un giorno questa mi ferma e così molto piccata mi guarda e mi dice: non capisco perché, se lei non è dichiaratamente ebrea, queste testuali parole, si ostina a portare una stella di Davide al collo. E io subito sono rimasta un po' spiazzata, nel senso che secondo me la prima risposta da dare era: scusa, saranno un po' fatti miei, cioè la prima così cosa che mi era venuta. Poi ho avuto, come dicono i francesi, un coup de maître, mi è venuto in mente questa cosa, l'ho guardata candido e ho detto: ma perché sono una cabalista? Ragazzi, io ho visto un triplo salto mortale all'indietro e non ho mai più visto questa ragazza a lezione, agli esami, nel cortile dell'università. Penso probabilmente se mi vedeva faceva il... Beh, e la stessa cosa è successa con gli zingari, eh? Torno un attimo indietro alle 5 puntate precedenti, perché una volta dissi a una persona, questo era un colloquio assolutamente per strada, che andavo al campo rom perché andavo a prendermi i ragazzini da portare a scuola, e questa signora mi guardò e mi disse: ma non hai paura delle malattie? Dico: che malattie? Le malattie le prendi sull'autobus, che malattie devo prendere al campo rom? Ma proprio vai al campo rom? Dico: certo che vado al campo rom, sono lì. E questa distinto aveva cambiato verso alla borsa, alla tracolla della borsa e se l'era proprio tenuta attaccata al corpo con col braccio. E io avevo detto: va bene, ho capito, mi hai assimilato. E gli ho detto: se questa va al campo, Roma già imparato a rubare. Quindi vedete, tra cabalisti, quindi esoterico, questa secondo me è scappata pensando che le facessi il malocchio. Però il malocchio lì bisogna essere napoletani esperti, come dice una mia amica, aglie, fravaglie, e c'è tutta la recita, non è mica una cosa così da cabalisti, il malocchio è una cosa più tosta. Però questa è sparita, è stata alla faccia della stella di Davide, in ebraico è il Magen David, che in realtà non sarebbe stella ma scudo, perché è un amuleto protettivo, no? Detto anche l'esagramma, e beh sì, certo, perché è la stella a sei punte, e ricordatevi, fate un attimo memoria su quello che fa Faust quando fa entrare Mefistofele. Mefistofele entra con le sembianze di un cane nero, poi si trasforma nel diavolo che è e non riesce a riuscire dalla porta, perché non c'è l'esagramma, c'è il pentagramma, quindi la stella a cinque punte, e il diavolo è un po' così, che Faust lo sfotte e gli dice: beh, potete passare tra i muri, potrai tranquillamente passare da dove sei entrato. Quindi occhio questi i giochettini.
Intanto salutiamo Federico ed Alessandra che
ciao ragazzi, vi vedo con in mezzo agli occhiali, ma vi vedo, ecco.
Bene, allora io volevo dirvi intanto che qui ho il privilegio di avere per le mani Il mondo che verrà. È un libro che Emanuela Miconi scrisse e pubblicò nel 2012, se non ricordo male.
Sì, ragazzi, glielo lascio presentare perché è già esaurito.
E infatti,
se no,
che volevo
non
dire...
l'avrei mai permesso. Una cosa del genere non l'avrei mai permessa.
Infatti, stavo per dire, però non è una promozione perché il libro è esaurito.
Esaurito. Però sentite, a chi interessa, proprio perché esaurito e la casa editrice non mi potrà fare causa, credo di avere il PDF da qualche parte, io ve lo mando, lo giriamo.
Sì, io me lo sono letto in una sera.
Anarchicamente lo facciamo girare.
E poi oggi, che insomma me l'hai allungato rapidamente,
era l'ultima
volta.
Copia.
Oggi però voglio
la dedica. Va bene. Dedica antidotista. Okay.
Allora, per tornare ai villaggi, sì. Parlando dei primi villaggi nell'est europeo, sì. Andrei a leggere qualche riga proprio dal libro di Manu.
Sì.
Era il paese della fame, mummificato dall'inverno. La neve soffocava tutto. Il primo nido, Bustina, era un campo più che un villaggio. Non case a un piano, capanne con il tetto a spioventi. La miseria di questi nidi è tale che per chiedere l'elemosina gli affamati devono andare a 100 chilometri. Non si mendica sul posto, tutti sarebbero mendicanti. 20 gradi di freddo nella stalla, i bambini più piccoli vestiti solo con una camicia. L'uccello, perlomeno, aveva le piume. Entrammo in una ventina di queste capanne. Ovunque bambini in camicia, lettori di Talmud, donne in lacrime, tutte pelle e ossa. E l'odore? Un odore di cadavere ammuffito, macerato nel succo di cipolla. E l'atmosfera? Nessuna capanna al camino. Il fumo del forno si spande nel bugigattolo, gli occhi vi pizzicano, la gola si irrita. L'odore in queste baracche era spaventoso. Non potevo resisterci, se non mordendo il fazzoletto con tutte le mie forze.
Si sente che la ragazza fa teatro, eh? Adesso se le legge lei le citazioni, io proprio neanche per idea. Io c'ho il tono da vecchia prof che deve leggersi le cose, questa da tutti i toni, da tutte, hai voglia, qui ci abbiamo i professionisti.
Mi sto divertendo da matti.
Anche noi ci stiamo divertendo.
Bene.
Allora, dopo una lettura del genere, direi abbastanza shock, probabilmente vi domanderete: ma vada per i campi rom, ma la Manu che cavolo ci trova nel villaggio orientale? Cioè, chi ci andrebbe nello shtetl polacco-russo del 1800? Allora, intanto c'è andato il signor Londres, che era questo il brano che Cristina vi ha letto, è di un giornalista che ha scritto questo, lì siamo all'inizio del Novecento, che ha scritto questo libro particolare, Ho incontrato l'ebreo errante. Questo pazzo ha fatto un viaggio a piedi attraverso i villaggi dell'Europa orientale, partendo dalla famosa Rue de Rosier a Parigi, per arrivare a Gerusalemme e morire nel naufragio della nave che lo riportava indietro in Francia. Cioè, avrà rischiato la vita ogni giorno viaggiando per queste lande desolate e poi invece la nave ha fatto naufragio, è finita, non so, contro gli scogli, non so cosa, vabbè, lui è morto nel naufragio di questa nave. Chiaramente lui ha l'ottica del reportage, quindi vi dice la verità, no? Cioè la verità vista con i suoi occhi, ovviamente, questo territorio assolutamente vastissimo, desolato, questa popolazione che vive nella miseria più profonda, queste casupole, cioè voi provate anche solo a immaginare quello che poteva essere il clima d'inverno nelle pianure orientali, cioè semplicemente quello. Ovviamente il giornalista, intanto Londra non è un ebreo, quindi va e fa, eccolo lì, è arrivata qualcosa.
Blocco la mano dentro il radio antidoto.
Vabbè, ma io vado a cercarmi i testi cabalistici, il modo di uscire, lo troverò. Non sarò Mefistofele in persona, però, ma io c'ho tutte le mie diavolette, poi al limite chiedo a Lilith. Dopo arriva la mia amica, ecco, e vi turberà alquanto. E quindi Londra non è un ebreo e è anche un po' polemico nei confronti, la vede anche molto dal punto di vista sociale, no? questa miseria, questo degrado. Cambia completamente l'ottica se andiamo a leggerci i racconti di Isaac Bashevis Singer. Singer è uno dei cantori dello shtetl, tanto si è beccato anche il premio Nobel, voglio dire, nel 75 mi sembra. La famiglia Singer è prolificissima perché c'è anche un fratello che scrive Israel. Leggetevi, se volete, di Israel, quindi del fratello, La famiglia Moscat. È un libro che vi racconta la vita di una famiglia ebrea in Germania e vi spiega come il nazismo ha, diciamo, scardinato l'esistenza di queste queste persone. È un piccolo capolavoro, mi sembra edito da Adelphi. E Singer è uno dei pochi scrittori che è arrivato fino alle soglie, insomma, di oltre la metà del Novecento, che scriveva ancora in Yiddish. Ve l'ho già detto quando parlavamo degli zingari, è come il romanesse, cioè è una lingua franca composta dalle lingue che si parlano nei territori della shtetl, quindi 90% tedesco, russo, polacco e poi ovviamente ebraico, perché si conosce l'ebraico, perché si studia la Torah. Quindi spessissimo, se conoscete un po' di tedesco, orecchiate, diciamo che il tono, il suono della lingua è molto vicino al tedesco. Certo, poi dal capirla è un altro discorso, cioè mi sembra ci sia un'unica università in Italia, non mi ricordo se è Roma o Bologna, dove c'è il corso di lingua e letteratura Yiddish. L'Yiddish ormai non viene più parlato, c'è forse qualche comunità di ebrei americani che lo parlano, però come, non come lingua quotidiana, lo coltivano come lingua di sopravvivenza. Singer era uno che scriveva in Yiddish e si autotraduceva in inglese perché non si fidava delle traduzioni dei traduttori, tanto per dirvi la testa.
La fiducia.
Poi ha scritto una buona parte della sua opera in inglese perché è emigrato negli Stati Uniti. Direi che i suoi capolavori sono i racconti, tutti ambientati nella shtetl, meno i romanzi. I romanzi sono un po' più pesanti, un po' più faraginosi, invece i racconti sono raccolti adesso in un Meridiano Mondadori e sono veramente uno più bello dell'altro. La stessa descrizione di uno shtetl la dà Singer da ebreo e con gli occhi di un grande narratore, quindi senza nessuna preoccupazione di fornire all'Europa occidentale il reportage sui villaggi orientali, ma invece con l'intento di raccontare la propria cultura e, diciamo, creare quei famosi mondi alternativi di cui parlava Foscolo, che ci fanno sognare e ci immergono dentro qualcosa che è diverso dalla realtà, pur descrivendo sempre un contesto di povertà, di miseria, di difficoltà di vita. E mi sembra ci sia la descrizione di Tischewitz. Sentite l'ironia con cui Singer riesce a descrivere la Stettler.
Tischewitz è un buco dimenticato da Dio, dove Adamo non si è fermato neanche per fare pipì. È così piccolo che un carretto lo occupa tutto, e quando le ruote di dietro arrivano al dazio, il cavallo è già nella piazza del mercato. Da Sukkot a Tisha B'Av è pieno il fango. Le capre non hanno bisogno di sollevare la barba per brucare la paglia sui tetti delle casupole. Le galline dormono in mezzo alla strada e gli uccellini fanno il nido sulle cuffie delle donne. A me avevano detto di cercare una banderuola di ferro a forma di gallo piantata sul tetto della sala di studio con una cornacchia appollaiata sulla cresta. Una volta il gallo girava ogni soffio di vento, ma ormai non si muove più. Non si muove più da anni, nemmeno quando tuona e fulmina. A Tischewitz muoiono anche i galli delle banderuole.
Ecco, mi sembra non abbia bisogno di commenti. Vi spiego soltanto due cose. Sukkot e Tisha B'Av sono due feste ebraiche, quindi in autunno e in primavera, quindi per quello vi dice era pieno di fango, di neve, perché ovviamente per questioni climatiche. E gli uccelli che fanno il nido nella cuffia delle donne, l'immagine delle donne nell'ebraismo orientale, portavano sempre la cuffia, le ragazze avevano la cuffia, quindi immaginatevi voi gli uccellini, no, che sono pieni di freddo, vanno a cercare riposo, ed è bellissima l'immagine dei galli, delle banderuole che crepano anche quelli, perché proprio non c'è niente da fare. Allora, perché il recupero di questo mondo, no? Cioè, cosa andiamo a cercare lì? Allora, chi non è ebreo, e chi non è ebreo dell'inizio del Novecento, perché adesso gli ebrei di Israele non credo siano particolarmente preoccupati della Stettler, non sa precisamente nel profondo che cosa si cerca. Sicuramente si cerca una radice che può essere più o meno profonda, può essere più o meno lontana, però proprio con questo discorso della assimilazione si va, bisogna scendere in profondità, perché gli ebrei occidentali si sono troppo abituati a una vita che non ha più questo aggancio, con questa profondità della visione delle cose, e soprattutto con questa profondità della vita religiosa. La vita religiosa ebraica non è una vita dogmatica, è proprio la vita quotidiana. Cioè, c'è la bellissima autobiografia di Singer dove lui dice: ma in casa mia, a parte che era figlio di rabbini, nipote di rabbini, aveva una cultura sterminata, cioè, ma a casa mia si parlava dei morti e dei vivi senza alcuna differenza, i diavoli, gli spiriti, le presenze di un altro mondo, Sitra Acra, poi vi dirò che cosa vuol dire, erano nella quotidianità. Io e i miei fratelli da bambini avevamo paura, andavamo a dormire e sentivamo nella casa vicino le presenze esoteriche. Quindi capite che quando vivete da bambini non è più una stranezza. Cioè, a noi adesso può sembrare quasi una cosa new age, no? Cioè, di un po' anche un atteggiamento un po' snob. Invece lì era la normalità. E c'è un altro scrittore, poi facciamo un inserimento musicale perché mi volevo agganciare a questo. C'è un altro scrittore, sicuramente forse più conosciuto di Singer, che si chiama Joseph Roth. Joseph Roth è inserito canonicamente nella letteratura tedesca, cioè lo studiate perché scrive in tedesco, quindi lo studiate nell'ambito della letteratura tedesca. In realtà lui è un Östjuden, cioè un tedesco dell'est, occhio che est e est e vest e ovest, cioè, come in inglese. E un tedesco dell'est nato in Galizia, quindi Galizia è la zona balcanica, era la zona balcanica dell'impero austro-ungarico, e lui scrive, ha scritto bellissimi romanzi, è un cantore anche del cosmopolitismo dell'impero, in cui lui vede un po' la soluzione di tutti i mali, no? È un uomo comunque che guarda al passato, non guarda al futuro. Una vita incredibile, è morto alcolizzato, ai suoi funerali c'è stata la rissa, perché tutti se lo volevano accaparrare, cioè i cattolici dicevano che era un loro scrittore, che aveva cantato del mondo, appunto, l'impero austro-ungarico, eccetera. Gli ebrei dicevano no, che invece aveva parlato dell'ebraismo orientale. Si sono menati tutti, lui è morto veramente così alcolizzato, marcio da qualche parte, una cosa tremenda. Ecco, per chi non lo sapesse, è l'autore della leggenda del santo bevitore, di cui aveva fatto il film Ermanno Olmi, se ben mi ricordo. Leggetevi il libro, è piccolissimo, ma questo mendicante che va a fare il voto alla piccola Santa Teresa di Lisieux e gli succedono tutta una serie di cose, è bellissimo, è un libro bellissimo. E questo scrittore scrive un piccolo saggio che si intitola anche lì Ebrei erranti, in tedesco è Juden auf Wanderschaft, dove lui propugna proprio la necessità di tornare alle radici. E nella prefazione a questo testo scrive molto polemicamente, come potrei dirvi, quello che è l'occhio che è necessario adottare per vedere questa cultura orientale. E infatti vi dice: beh, non pensate di trovare chissà che cosa, e soprattutto non pensate di trovare la vostra comodità, la vostra facilità di vita, la vostra bellezza. Lui a un certo punto dice i materassi puliti, no? Dell'Occidente. Troverete qualche cos'altro, però sotto questa miseria c'è qualcosa di molto profondo. C'è una frase molto bella di Gustav Mahler, che non c'entra niente con tutto il discorso che stiamo facendo, ma c'entra con la tradizione. E Mahler nei suoi diari dice: fate attenzione che la tradizione è un fuoco che cova sotto la cenere, vediamo di non adorare le ceneri, ma manteniamo vivo il fuoco. E Rothe chiede quello: andiamo a cercare il fuoco sotto la cenere e riattizziamo il fuoco, non facciamo gli adoratori del vaso delle ceneri. E Cristina adesso vi legge proprio la prefazione.
La piccola città.
No, scusa, sei a pagina 29.
Sì. Questo
okay. Libro.
Credo
sì.
Che è perché era
scusate,
in contrapposizione.
Sì, perché eravamo in contrapposizione, sì.
Questo libro non vuole essere letto da coloro che rinnegano i propri padri o antenati, né è scritto per quei lettori che accuserebbero l'autore di trattare il suo tema con amore invece che con quella obiettività scientifica che è anche detta noia. A chi è dunque destinato questo libro? Ai lettori che abbiano rispetto del dolore, della grandezza umana, di quella sporcizia che ovunque s'accompagna alla sofferenza, europei e occidentali che non siano fieri dei propri materassi puliti, sentano che dall'Oriente ci sarebbe molto da ricevere e magari sappiano che dalla Galizia, dalla Russia, dalla Lituania arrivano grandi uomini e grandi idee.
Such an awful mood and take an awful moon, come as I live for. possiamo cominciare.
Arde un fuoco, nella stanza fa caldo, il rabbino insegna ai ragazzini l'alfabeto. Osservate, bambini, ricordate, cari, quello che imparate qui, ripetete ancora una volta. Alef con un kamez si pronuncia O. Imparate, bambini, con grande diligenza quello che vi dico. Chi di voi imparerà a leggere più in fretta sarà come una bandiera. Osservate, bambini. Voi crescerete, bambini, allora capirete tutto. Quante lacrime stanno in queste lettere, quanti pianti. Quando voi, bambini, vagherete nell'esilio, quando sarete tormentati, allora troverete conforto in queste lettere. Guardatele bene, osservate, bambini.
Ragazzi, la canzone che avete sentito è Oife Pripestik, chiaramente era in Yiddish, quindi avete sentito anche il suono della lingua, ed era, Cristina vi ha letto la traduzione, è la canzone che i rabbini cantavano ai bambini in campo di concentramento. Quando i rabbini ovviamente deportati, che si ostinavano fino all'ultimo a insegnare comunque l'alef bet è l'alfabeto, perché sono le prime due lettere, alef e la bet. E ecco, vi ricordo ad esempio il rabbino capo di Genova ha scelto di andare con la sua comunità in campo di concentramento ed è morto ad Auschwitz. Avrebbe potuto salvarsi perché era nell'associazione delle comunità ebraiche, invece ha detto che avrebbe seguito, e gli ebrei di Genova sono stati deportati in buona parte, radunati con un inganno alla sinagoga, tra l'altro. E questa canzone che vi ha letto Cristina, appunto, è un recupero che hanno fatto questi ragazzi dei Kletz Roim, e sono questi canti tradizionali in Yiddish.
Tra l'altro abbiamo qui il CD di Manu, dove lei ha notato le varie appunti.
Sì, perché io questa canzone l'ho usata tantissimo per fare lezioni ai bambini.
Ok, per fare lezioni,
sì, ho segnavo, cercavo di spiegargli anche un po' le parole tedesche, le parole in Yiddish, e devo dire che i bambini, quando facevamo questi progetti a scuola, anche quelli piccoli, erano fantastici. Io poi ci mettevo un po' di teatro di mio, cioè arrivavo a scuola con una borsa dove c'era dentro una menorah, il candelabro ebraico pesantissimo, di ottone, grosso, lo mettevo sulla cattedra. Poi chiamavo i bambini, dicevo che avevo bisogno di aiutanti, e tiravo fuori delle stelle di Davide fatte col panno giallo e gliele appuntavo addosso e me le mettevo anch'io. Quindi i bambini erano straniati da questa cosa perché sembrava una magia, poi tiravo fuori uova sode, pane azimo, gambi di sedano, perché facevamo la cena di seder, quindi la cena della sera di Pasqua, no? Le colleghe erano un pochettino
così. Questo racconto così. Lo sento anch'io per la prima volta.
Sì, 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 l'ho fatto a scuola Savona, a scuola Loano, l'abbiamo fatto tantissime, tantissime volte, e poi si poteva poi vedere, cioè magari con i ragazzini più grandi, Schindler List, sentivamo la musica, insomma cercarli di avvicinare, non soltanto si faceva per il giorno della memoria, ma la mia idea era di avvicinare i bambini alla cultura ebraica, non soltanto allo sterminio della cultura, cioè saper, perlomeno che loro potessero sapere che cos'è che era stato annientato. E il discorso dell'alfabeto è molto importante, chiaramente lo studio nel mondo ebraico vale tutto, e addirittura c'è tradizione nelle scuole ebraiche, le yeshiva, che il primo giorno di scuola ai bambini, proprio ai bambini piccini, si regalano le lettere dell'alfabeto ebraico fatte di legno, quindi le lettere piccoline, e un vasetto di miele, e gli si chiede di scegliere una lettera, intingerla nel miele e poi succhiare questa lettera col miele, perché così possono capire quanto sia dolce imparare l'alfabeto.
Bellissima questa cosa.
Io questa cosa a scuola non ho potuto farla, perché se ci fosse un bambino allergico al miele finisco in galera, quindi adesso lo sapete, no? Che è tutto preconfezionato, precotto, eccetera, non si possono più fare tutte queste cose. Abbiamo mimato ovviamente la gestualità, e tenete presente che la lettera ebraica non è soltanto un fonema che serve per scrivere, ma ogni lettera è simbolica. Ogni lettera è simbolica, ogni lettera ha un significato, anche questo con i bambini si fa un lavoro bellissimo, perché loro si inventano di tutto. E ad esempio, adesso ne parliamo, quando voi trovate la parola scritta Bet, vedrete che è la Bet Mishnah, la Bet la Yeshiva, la Bet Kesnet, Bet Kesnet è la sinagoga, perché Bet è la casa. E se voi andate a vedere la lettera Bet è praticamente un quadrato senza un lato, quindi sembra una casa con la porta aperta. Cioè c'è sempre un discorso legato all'immagine della lettera, al suo significato, al simbolo che veicola, e nella Kabbalah questo ovviamente vale tantissimo, e ci vorrebbero veramente 10 vite. Alessandra, fammi vedere un attimo il post che ha scritto Alessandra. Ecco, quella obiettività scientifica anche detta noia. Ragazzi, io vi sarò grata per il resto dei miei giorni, perché con queste, e sarò prima di tutto grata a Cristina che mi ha invitato a fare questa cosa, e sono grata a voi che mi ascoltate, perché fare questo, cioè queste domeniche, mi permette di liberarmi di quell'obiettività scientifica, perché con il lavoro in università voi rimanete invischiati in questa cosa, perché vi chiedono soltanto quello. Tanto è vero che io agli studenti dico sempre: fate la tesi, nella tesi scriveteci un po' quello che cavolo volete, anche la ricetta delle trenette al pesto, tanto non se ne accorge nessuno, perché tutti i docenti che cosa fanno? Vanno a vedere come avete fatto le note. Occhio quindi al titolo, dove mettete il corsivo, come vengono messe le virgole, l'anno di edizione, l'anno di riedizione, la traduzione, il nome del traduttore, infarcite le note di tutto, di più, tanto vanno a vedere quello. E l'importante ci sia questo tono così un po' accademico, un po', siete a cavallo, non c'è, quindi io adesso mi devo disintossicare, avete capito? Sono come dire, in comunità mi disintossico di questo veleno che mi è entrato dentro, ci vuole un po' di tempo.
E difatti sei su Radio Antidoto.
Sono, infatti, mi serve da morire questo antidoto, e a parte gli scherzi, a livello orale è più facile, non vi dico quanto sia difficile a livello scritto. Cioè liberarsi della brava, vedi, perfetto.
Infatti il problema Bravo. Di laurearsi è risolto dall'uso di software tipo Zotero, che tiene le note automaticamente.
Grandioso, grandioso. Quando mi sono laureata io non c'era sto software, quindi Però insomma, andate, friggete l'aria, andate a scrivere nelle note quello che hanno scritto gli altri, fate i copia e incolla, ci sono delle strategie che sono meravigliose, si può fare. Torniamo ai nostri ebrei, se no facciamo venire
sì,
l'ora
qui
di pranzo.
Ci sarebbe da stare fino a
stasera. Avremo da parlare,
perché
da parlare per una vita.
Ci sono ancora delle cose
perché
molto, molto
succulente. Una magia. Dunque, saltiamo a pie pari dentro il villaggio. Dentro il villaggio la figura di riferimento è quella del rabbino. Andiamo, ed abbiamo parlato un po' appunto della la figura del rabbino. La figura del rabbino che cosa fa? Garantisce la vita sociale del villaggio, garantisce la vita religiosa, garantisce l'educazione, quindi... questo è il grande vantaggio dell'avere, secondo me, nella propria cultura un testo sacro, perché esattamente come succede nell'ebraismo, succede la stessa cosa nell'Islam con il Corano, bene o male si impara a reggere, perché comunque masticare un pochettino questa benedetta lingua che è nel testo sacro, per ovviamente chi crede nel testo sacro è lingua di Dio, non è lingua degli uomini, questo però dal punto di vista sociale fa sì che ci siano pochissimi analfabeti, perché comunque i bambini, se non altro tramite le preghiere, vengono comunque abituati, quindi il rabbino ovviamente è anche un po' il maestro di riferimento, tanto più in una comunità piccola raccoglie un pochettino tutte le funzioni. Ovviamente il rabbino dello shtetl non può essere il rabbino del ghetto, tanto è vero che in Yiddish viene chiamato il Wunderrabbi. Il Wunderrabbi sarebbe il rabbino delle meraviglie, sostanzialmente,
sì.
Quindi un po' il rabbino magico, il rabbino miracoloso, e spesso assimilate nella stessa figura, o comunque a volte sono anche personaggi itineranti, avete gli tzaddik. Gli tzaddik sono i santi del misticismo ebraico, sarebbero i chassidim. Chassidim sono i rappresentanti di un movimento mistico esoterico che si è sviluppato nell'arco del Settecento e che è appunto il chassidismo, che prevede una conoscenza estatica del divino, quindi danze, litanie ripetute, e questa è un po' una cosa che passa molto, no? Nella cultura mistica in qualche maniera, cioè si cerca un contatto con la dimensione sacra, con la dimensione divina, non soltanto attraverso la razionalità. Ma in particolar modo proprio i Hasidim dicono l'uso del proprio corpo, cioè questo contatto si attua anche con la danza. Poi ovviamente si lanciano semi e praticamente siamo piante rampicanti che gettiamo i nostri getti da tutte le parti. Pensate alle danze dei Sufi. E danze dei Sufi, dervisci rotanti, mica ballano così perché hanno la musica e seguono la musica, è perché cercano una sorta di estasi. Quindi con questa danza, questo ruotare, a parte i Sufi originari facevano anche, come dire, cercavano un'estasi addirittura anche attraverso il dolore fisico, perché danzavano, danza dei Sufi, danzavano con... intorno a una specie di paletto conficcato nel terreno dove loro tenevano le due dita del piede, e spesso questo paletto così, siccome non faceva abbastanza male così, lo cospargevano anche di sale. Così quando poi il piede cominciava a fare la vescica, c'era un bel dolore di quello, e sembra che loro però non sentissero niente, ed è questa danza che eleva verso l'alto, no? Anche questo cappello che hanno, questo cilindro a punta, è perché vi eleva verso Dio, questo cono. E il monastero di Mevlana in Turchia è quello più famoso di tutti, al pari dei Kassidim, che invece ballavano per le strade dei villaggi, erano santi itineranti, diciamo, cercavano appunto questa dimensione non razionale. E a proposito dei Sufi, ma penso potrebbe valere anche per il misticismo ebraico, avevo letto la recensione del giornalista Paolo Rumiz, che ha viaggiato molto in questi territori e ha scritto un libro bellissimo proprio alla ricerca, si intitola Gerusalemme perduta, alla ricerca della religione originaria, che sia la religione dei monaci ortodossi, degli ebrei di Giordania. Ha fatto questo bellissimo giro partendo dall'Italia, imbarcandosi poi in Puglia e andando appunto verso l'Europa orientale, arrivando in Siria, scendendo poi in Israele, e in un monastero sufi lo sfidano sul discorso. È arrivata una bellissima immagine.
Stupendo, sì.
Lo sfidano sul discorso del conoscere attraverso soltanto la razionalità ed esprimersi attraverso la parola. E appunto il capo dei sufi gli dice: va bene, tu sei occidentale, hai questa fiducia nell'uso della lettera, della parola, dell'espressione razionale, va bene, allora con le tue parole descrivi il profumo di una rosa. Ragazzi, descrivete il profumo di una rosa. Sapete cosa? Io ci ho provato, naturalmente l'ho fatto subito, è ovvio. Andate avanti per metafore e similitudini, ma nessuno di voi riuscirà a descrivere il profumo di una rosa, perché lo potete sentire con l'olfatto. Non è. Poi potete essere il premio Nobel per la letteratura, ma avrete comunque sempre un limite. Cioè, ci sarà sempre un limite. È come io sto sentendo, forse lo sentite anche voi, il bellissimo rumore del mare, lo posso descrivere con similitudini e metafore, ma io non riuscirò a farvi sentire questo, oppure non so, una delle mie passioni è la montagna, dovrei farvi sentire il suono della neve. Come faccio a farvi sentire il suono della neve? Vi posso invitare in montagna da me quando nevica, quindi. Per cui Wunderrebbi e Tazik veicolano appunto questo rapporto con il sacro che è assolutamente alternativo. Ovviamente anche lì il rabbino miracoloso descritto dal giornalista francese ve lo descrive come un ciarlatano. Cioè, arrivano tutti, si mettono, c'è un brano dove lui proprio polemicamente dice: sono questi ebrei in caffettano che arrivano e si mettono in contatto come dovessero cercare la linea della telefonia senza fili, no? Perché appunto ironizza su questo discorso non razionale, quindi ovviamente il giornalista non capisce questa dimensione. In realtà il rabbino ovviamente inevitabile compare nei racconti di Singer, perché è un personaggio troppo importante all'interno della cultura. E io volevo però, Cri, se leggevi...
Sì, dimmi.
Vedi, aspetta, che io ho preso qualche... Vediamo un po' lo studio della Torah, ma c'era l'incontro invece di Roth... Ecco, vai a pagina 32. Scusate ragazzi, noi andiamo a braccio,
Sì, sì. Allora, pagina 32, sì.
Nella stanza di Sadorna. Questo è Josef Roth, non il giornalista. Sentite come descrive questo rabbino della piccola comunità.
In una stanza di Sadorna, il rabbino era seduto a un tavolino davanti a una finestra che si affacciava in un cortile e teneva la mano sinistra appoggiata sul tavolo. Aveva capelli neri, una barba nera e corta e occhi grigi. Il naso sporgeva con vigore dalla faccia, come per un'improvvisa decisione, e diventava all'estremità leggermente piatto e largo. Le mani erano magre e ossute, le unghie bianche e appuntite. Con voce robusta si informò dei miei desideri. Mi guardò di sfuggita. «Dio è intelligente», disse guardandomi nuovamente. Mi fece cenno di avvicinarmi al tavolino, mi dette la mano e col tono cordiale di un vecchio amico mi disse: buona fortuna!
Non so se riuscite a capire la fiducia con cui Roth si avvicina a questo personaggio e la calma che da questo personaggio promana. Mi viene in mente anche un'altra cosa. Noi stiamo facendo un viaggio dentro lo shtetl, un mondo che non esiste più. cioè è stato completamente sterminato. Guardate che in Polonia non c'è, dico, hanno avuto un premio Nobel per la letteratura, non c'è una via dedicata a Isaac Bashevis Singer. A Cracovia, a Varsavia, nel paese di nascita, cioè non è, no. È stato distrutto tutto. Tra l'altro, la distruzione degli ebrei polacchi è iniziata prima dell'istituzione dei campi di sterminio, nel senso che li ammazzavano direttamente in casa sua. Cioè Hitler, che è stata la prima nazione che ha conquistato, no? Sapete, praticamente con la conquista, l'invasione della Polonia è iniziata la Seconda Guerra Mondiale, ha provveduto a farli eliminare direttamente a casa loro. Sono successe cose terrificanti, cioè li portavano sul bordo delle fosse comuni, gli sparavano nella testa, addirittura c'è il racconto di un sopravvissuto che dice che erano finite le munizioni, allora li legavano uno all'altro a coppie, li mettevano su un ponte, sparavano a uno solo in modo che l'altro, il morto, trascinasse nel fiume il compagno, capisci? Cioè i principi del male, della subita. Mi sembra l'avesse raccontato Spielberg, Steven Spielberg, che aveva fatto un documentario proprio sugli ebrei, sullo sterminio degli ebrei orientali. E io penso al viaggio in questo mondo e penso che questa mattina finalmente noi ci stiamo un attimino, cioè siamo tra i rabbini miracolosi che ci augurano buona fortuna, ci danno la mano. Ragazzi, siamo un attimo fuori dal Covid, io non ne posso più, cioè stiamo entrando in un posto dove è possibile darci la mano, in un luogo dove c'è il rabbino miracoloso che ci consola. Va bene, c'è la miseria, però evviva Dio, a un certo punto voglio dire grazie Isaac Bashevis Singer, grazie Sjoerd Roth, che ci fate vivere così un'oretta respirando un pochettino. Rabbini che ovviamente compaiono, torniamo a noi, nei racconti di Singer. Normalmente il rabbino di Singer prima di tutto è l'uomo di studio, perché lo studio nel mondo ebraico è fondamentale. E come uomo di studio, che cosa fa? È impegnato in un conflitto con le tentazioni del demonio. Perché questo, un po' come tutti i mistici, se guardate l'iconografia di Sant'Antonio, lo avete coi diavoletti che lo punzonano nel deserto, perché ovviamente è simbolica la cosa, no? Cioè le tentazioni della vita secolare che mi tirano indietro e non mi lasciano progredire nell'avvicinamento a Dio. E ce ne sono diverse di queste figure di rabbini. C'è un racconto simpaticissimo che si intitola L'ultimo demone, dove c'è un rabbino che è un bel ragazzo, ha una bella moglie, è espertissimo nello studio della Torah, è un cabalista, cioè uno proprio che non lo abbatte nessuno. Mannaggia, c'è un diavoletto che viene inviato da Ketev Miriri, che nel folklore ebraico è il principe dei demoni, il nostro Satana, a tentare il rabbino. Il diavoletto dice: mannaggia, che missione, perché va e c'è tutta la genealogia di questi diavoli che sono fatti soltanto di aria e di fuoco. Poi c'è la bellissima descrizione del diavoletto quando dice che è fatto come fosse fatto di pece. Aspettate, sì. Ragazzi, da qualche parte se la troviamo, sì, ve la leggiamo, perché aspettate. No, comunque, ecco, già... 48, non sono un demone, sono uno spiritello.
Ah, sì, sì, sì.
Vai,
sì,
vai.
Questa non sono un demone, sono uno spiritello. Ho le dita senza unghie, la bocca senza denti, le braccia che si allungano come liquirizia e le corna molli come cera. Tutto il mio potere risiede nella lingua. Sono un intrattenitore, un buffone, un buon tempone, una cerniera al rovescio.
Bellissima la descrizione della cerniera al rovescio. Allora, sono un signore della lingua. Ragazzi, la dialettica. Perché è arrivato un disegno bellissimo. Ma Fede, li fai così sul momento?
Sì, sì.
Va bene, mi inchino. Non posso fare altro. sei un rabbino miracoloso anche tu, se non altro con la matita, con i colori, con... lo chiamiamo Wunderrebbe, gli diamo un nome esoterico anche a lui.
Wunderfred.
Wunderfred, perfetto. Dunque, i nostri... adesso disegnaci il diavoletto con le corna molli. Ti abbiamo dato un'idea, scusa.
Che sia... e le braccia che si allungano,
si allungano
come liquirizia,
è una cosa bellissima, stupenda. È bellissima. E quindi questi... il diavolo, il signore della lingua. Allora, lo studio che cosa comporta? La capacità di usare la dialettica nel, al massimo. E normalmente il conflitto è sempre sul dibattito linguistico e sul discorso della conoscenza, no? Il diavolo a sua volta è in grado di entrare in competizione con il rabbino. Il rabbino ne sa sempre di più, ne sa una più del diavolo. Il tema della lingua, magari lo affrontiamo anche in seguito, è questa, la lingua della Torah, quindi è l'ebraico, e poi c'è la lingua parlata che è l'Yiddish. In tedesco la lingua madre è la Muttersprache, in Yiddish diventa Mameloschen, che già nel suono, io dico, secondo me la lingua mamma non è la lingua madre, cioè la lingua mamma nel senso ciò che ci scalda la vita, ciò che ci dà identità, ciò che ci tiene raccolti, uniti a noi stessi. E sul terreno della Mameloschen si gioca questo conflitto col diavolo. Perché il rabbino ne sa una più del diavolo? Perché il rabbino è come Faust, sa che il diavolo ha un punto debole, e queste figure di diavoletti esoterici di Singer non possono eludere questo punto debole: i piedi.
Anche questo,
i piedi. Chi ci leggi qualcosa dei piedi del diavolo?
Sì, guarda, mi sono divertita troppo
perché leggere. Aspettate, perché ecco, sì perché c'è il rabbino immerso, avete questa figura, no, di questo rabbino che se ne sta lì chiuso nella 36, sei a pagina 36. Cioè, faccio un attimo, sì, vi faccio il cappello introduttivo. Il diavolo le tenta in tutte le maniere possibili e immaginabili. A un certo punto dice, l'ultima soluzione è quella di entrargli come pensiero dentro la testa. Gli entro dentro la testa e sento quello che il rabbino pensa e sento che sta per cedere. È quasi mio, no? Il diavoletto è lì che si frega le mani perché dice, lì, ce l'ho fatta, adesso lo porto dalla mia parte. Ma il rabbino dice, sì, va bene, mi hai convinto, però ti devo chiedere ancora una cosa. Sentite il dialogo.
Adesso, che cosa devo fare? Chiudi la Gemara. Ma la mia anima anela nella Torah, geme il giabbino. Il rabbino geme il rabbino di Tishevitz. Tuttavia solleva la copertina del libro e si prepara a chiuderlo. Se l'avesse fatto, sarebbe stata la sua fine.
Me lo prendo.
All'improvviso il rabbino dice: perdonami, mio signore, ma ti chiedo un altro segno. Che cosa devo fare? Fermare il sole? No, basta che mi mostri i piedi. Appena sento queste parole capisco che tutto è perduto. A ogni parte del nostro corpo possiamo far cambiare aspetto, ma non ai piedi. E tutti noi, dal più piccolo spiritello fino a Ketev Miri, abbiamo le zampe d'oca. Il diavoletto si sbellica dalle risate nel suo angolo, mentre io, il principe dei dialettici, rimango senza parole per la prima volta in 1000 anni. E allora sei un demone. «Sciò, fuori di qua!» fa il rabbino. Poi corre allo scaffale, tira fuori il libro della creazione e lo agita minacciosamente verso di me. «Quale diavolo può resistere al potere del libro?» Scappo dallo studio del rabbino con la coda tra le gambe.
Quindi il diavolo ha la coda. Adesso sappiamo per certo che il diavolo ha la coda. A me la cosa
la
che
parola,
piace,
qui.
La parola, l'uso del testo sacro, perché questi testi, la Gemara, il libro della creazione, sono tutti testi della tradizione esoterica, della Kabbalah, che vengono usati proprio anche come amuleti, no? Cioè il loro potere addirittura trascende la pagina scritta. E la cosa che mi piace di più è che il rabbino lo manda via come fosse una gallina. Ciò, esci, vai via. vedi di andare. Quindi c'è sempre questo conflitto, e ovviamente Singer è un grande narratore perché riesce a darcelo col tono ironico, riesce a dare questa ironia. Ovviamente nel momento in cui si parla di diavoli non si può non parlare di diavolesse, perché una presenza nel folklore ebraico, ma non solo ebraico, in letteratura ha una fortuna incredibile, è la figura di Lilith. Prima di parlare di Lilith però mi richiamo un attimo, ancora racconto l'ultimo demone, perché con Cristina ci siamo fatti una scaletta un attimo per le letture.
Che l'abbiamo sesta puntata, per la prima volta abbiamo fatto
una scaletta, ma perché c'era della roba da leggere, se no la facevamo assolutamente. Che poi vedo che la stiamo assolutamente scardinando, quindi
completamente ribaltata. Benissimo così.
C'è un'altra figura, questo è il giovane rabbino. C'è poi un altro racconto di cui parleremo, il Signore di Cracovia, dove c'è un rabbino che cerca di proteggere i suoi fedeli dalle tentazioni del demone. Il demone stavolta non è uno spiritello con le corna molle, è in realtà proprio un diavolo a tutti gli effetti, perché arriva sotto mentite spoglie questo signore di Cracovia, questo gentiluomo che gli è morta la moglie, che viene a vivere nel piccolo posto per sfuggire alla malinconia, e dopo pochissimo tempo che è lì gli organizza il gran ballo, che diventa il gran ballo di Satana, in cui praticamente tutti perdono l'anima, e alla fine c'è proprio il rivelamento apocalittico, per cui assolutamente si vede lui, il diavolo con sette teste, i pitoni attorcicati al baldacchino nuziale, eccetera. E c'è la figura di questo rabbino Ozer, che praticamente mette in guardia la sua popolazione con la disponibilità di prendere su di sé il male portato da questa figura così inquietante e così estranea al mondo del villaggio. La figura di questo rabbino richiama una leggenda che nell'esoterismo ebraico è importantissima, che è la leggenda dei 36 giusti, il Lamed Vav, credo si pronunci così. Lamed e Vav sono le due lettere dell'alfabeto ebraico che hanno la valenza di 3 e 6 e fanno 36 messe insieme. I Lamed e Vav sono le figure di questi 36 giusti, e Dio dice che al mondo nascono soltanto 36 persone che possono prendere sulle loro spalle il male. Il problema è che nessuno di queste 36 persone sa di essere l'eletto, il predestinato. Quindi queste 36 persone vivono la loro vita e a un certo punto diventano praticamente come se si ampliasse il discorso cristiano del Salvatore. Invece che uno morto in croce, ce ne sono 36 che non muoiono, vivono, ma assumono su di sé tutta il male presente nell'universo. C'è un bellissimo libro di uno scrittore ebreo-francese che si chiama André Schwarzbart, Barba Nera praticamente, che si intitola L'ultimo dei giusti, credo sia ancora edito da Feltrinelli, che racconta la storia appunto di quest'ultimo, del 36esimo, e ovviamente il 36esimo giusto dove muore in campo di concentramento, perché è il diciamo il fulcro del male, l'irruzione del male in assoluto. Presenze femminili, direi che parliamo di Lilith e poi ci avviamo a concludere, perché secondo me
Marco ha appetito.
Marco ha appetito? Marco sarebbe il marito, che sopporta queste cose. Dice di no, ma per fine.
E Nicolò in arrivo.
No, ragazzi, perché ci sono torte di verdura, calamari con le patate, zemino di ceci. Capite che a un certo punto il tempo stringe.
Alessandra ti saluta, Marco.
Condivide.
Ricambia.
Marco ricambia, ha fatto gesti no qui, cavoli, di saluto. E, allora, Lilith.
Siamo.
Lilith è... la diavolessa per eccellenza, la diavolessa per eccellenza che ha avuto, dunque Lilith ce l'abbiamo,
pagina 41,
sì.
Okay.
Lilith ha avuto una straordinaria fortuna ovviamente in ambito letterario, perché è un personaggio che penso che insomma chi maneggia con la letteratura ne sia particolarmente affascinato. In realtà rientra nelle fisionomie esoteriche, è presente nella Kabbalah, è presente in certe correnti esoteriche dell'ebraismo ed è un po' la rappresentante di quello che appunto in Yiddish viene definito Sitra Akra, ovvero la parte sinistra. La parte sinistra è praticamente l'anticosmo, cioè è ciò che, a cui si è dato ordine. Ma ciò a cui si è dato ordine non è il caos del mondo greco che è stato trasformato in cosmos e tale rimane. No, è il caos che sottende al cosmo, che c'è sempre. E questa altra parte ovviamente può avere una valenza positiva se la vedete in senso mistico, una valenza negativa se la vedete invece come immagine assoluta del male. Per cui se da una parte abbiamo i rabbini miracolosi, lo studio della Torah, i valori appunto di magici, degli oggetti, della scrittura, dall'altra parte abbiamo le potenze del regno del male. C'è però un dualismo, nel senso che le potenze del regno del male possono agire nella vita quotidiana delle persone. Cioè non basta la retta via, non basta la fede, non basta, cioè il male ha la stessa consistenza del bene. Quindi capite che siamo agli antipodi di una visione che vi dice il male è praticamente assenza di bene. No, c'è il bene da una parte, forte, presente, con un valore forse addirittura ancora più importante, ma dall'altra parte c'è il male che rimane. Non è in qualche maniera eliminabile. Veniamo dal caos e questo caos comunque ce l'abbiamo dentro. Cioè Sitra Akra prima di tutto è dentro di noi. Dentro. Quando Sitra Akra la diciamo invece rappresentiamo all'esterno, salta fuori Lilith, crie tutta tua.
C'è chi crede che la prima donna non fosse Eva, la costola d'uomo, ma fosse invece Lilith. Ora, la storia di Eva è scritta e la sanno tutti. La storia di Lilith, invece, si racconta soltanto e così la sanno in pochi. Anzi, le storie, perché sono tante. Te ne racconterò qualcuna. Lilith abita precisamente nel Mar Rosso, ma tutte le notti si leva in volo, gira per il mondo, fruscia contro i vetri delle case dove ci sono dei bambini appena nati e cerca di soffocarli. Bisogna stare attenti. Se lei entra, la si acchiappa sotto una scodella capovolta e non può più fare danno. Altre volte entra in corpo a un uomo e l'uomo diventa spiritato. I cabalisti dicevano che anche per Dio stesso non era bene essere da solo. E da allora, fin dagli inizi, si era preso per compagna Shekinah, cioè la sua stessa presenza nel creato. Quando il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto dai Romani e noi siamo stati dispersi e fatti schiavi, la Shekinah è andata in collera, si è distaccata da Dio ed è venuta con noi nell'esilio. Così Dio è rimasto solo, come succede a tanti. Non ha saputo resistere alla solitudine, alla tentazione, e si è preso un amante. Sai chi? Lilith, la diavolessa. E questo è stato uno scandalo inaudito, perché devi sapere che questa tresca indecente non è finita e non finirà tanto presto.
Per un verso è causa del male che avviene sulla terra, per un altro verso è il suo effetto. Finché Dio continuerà a peccare con Lilith sulla terra, ci saranno sangue e dolore. Ma un giorno verrà un potente, quello che tutti aspettano, farà morire Lilith e metterà fine alla lussuria di Dio e al nostro esilio. Sì, anche al tuo e al mio. Buona stella.
Mazal Tov. Sapete chi è questo? Il signor Primo Levi. Primo Levi non ha scritto soltanto di campi di concentramento, è un grande scrittore, e lui ha sempre affermato che in campo di concentramento ha avuto occasione di conoscere l'ebraismo orientale, perché Primo Levi era di una famiglia di ebrei torinesi totalmente assimilati. Primo Levi prima di tutto uno scienziato, quindi niente di più lontano da lui dell'esoterismo e delle forze di Sitracra. Però lui ha sempre detto che con i compagni di detenzione che provenivano invece dalle zone dell'ebraismo orientale, lui ha avuto per la prima volta in vita sua occasione di conoscere queste storie, questo tipo di cultura. Volevo farvi notare come nel mondo ebraico a Dio si dà del tu. Sì, ho letto bellissimo, questa è la voce del demonietto,
sì,
invidioso. No, mi piace quello che ha scritto prima Alessandra, il primo programma radiofonico illustrato,
sì,
è
sì,
vero, sì. È grandioso, grandioso, brava Ale. E ragazzi, mi raccomando, la scodella sul comodino, non si sa mai, ti arrivasse di notte, cluc, la chiappate, occhio al caffè latte del mattino però, di non trangugiarvi anche Lilith. Volevo farvi notare una cosa, come nel mondo ebraico, e questo non so se conoscete anche Moni Ovadia, ve ne sarete resi conto, a Dio si dà del tu. È quello che vi dicevo prima, capite com'è impensabile secondo me un discorso di assimilazione che relega questo rapporto soltanto tra le quattro mura, cioè con Dio si colloquia. Io ricordo perfettamente una storiella che raccontava Moni Ovadia, che appunto diceva c'è l'ebreo pio che va a pregare tutti i giorni e tutti i giorni ha qualcosa, va in sinagoga e dice: Signore, mi è morta la moglie, Signore, sono gravemente ammalato, Signore, l'alluvione m'ha portato via la casa, Signore, ho perso tutti i miei soldi, insomma una sfiga dietro l'altra. A un certo punto c'è la voce del Signore che dice: ma voi siete il popolo eletto. Il pio ebreo ci pensa 5 minuti e dice: senti, per un po' di tempo non potresti andarti a leggere qualchedun altro, così noi respiriamo un po'. Questo in altre religioni sarebbe blasfemo, sarebbe blasfemia, nel mondo ebraico è normale, cioè soprattutto poi questo mondo ebraico qui, cioè è una quotidianità assoluta, e questa quotidianità assoluta si sposa, non trova niente di strano, con invece la dimensione esoterica cabalistica che vede una trascendenza assoluta di Dio. Cioè a Dio ci si arriva per giochi complicatissimi di interpretazione, di numeri, di lettere, le cose più strane e più astruse. Sono facce della stessa medaglia che non entrano in conflitto. C'è un Dio con cui si parla e una faccia di Dio che invece in qualche modo non si vede. Anche lui ha la sua Sitracra, no? Con cui soltanto qualche studioso, qualche eletto può arrivare, entrare in contatto. Ovviamente la lettura della Torah è il veicolo per passare e avvicinarsi il più possibile alla dimensione religiosa. E la cosa che a me piace molto dell'esegesi rabbinica della Bibbia, dunque l'esegesi rabbinica della Bibbia non finisce mai, nel senso che un rabbino sconfesserà sempre quello che ha detto il rabbino prima di lui e il rabbino che verrà dopo sconfesserà il rabbino precedente e così via. Però secondo me la bellezza di questo approccio è che non c'è dogma, perché c'è una verità che è la verità che per un ebreo è contenuta nella Bibbia e in particolar modo nella Torah, cioè nel Pentateuco, i primi 5 libri. Ma La verità è una, ma le vie per arrivarci sono infinite e tutte hanno lo stesso valore. Quindi c'è questa interpretazione che non è nozionismo, ma è trovare sempre una via nuova. È come se ognuno cercasse di salire su una montagna in un trovare una via nuova di scalata che necessariamente non è quella fatta dagli altri. E questa secondo me è, infatti, leggevo proprio in una nuova edizione della Bibbia dove si diceva che sostanzialmente bisognerebbe sempre tenere presente tutte e due, l'esegesi rabbinica da una parte e l'esegesi dei padri della Chiesa, perché l'esegesi rabbinica è questa tela che si tesse in continuazione, l'esegesi dei padri della Chiesa praticamente ha già la fine, nel senso che si legge la Bibbia all'ottica del Vangelo, quindi è ovvio che la Bibbia, cioè tutta la storia biblica, va a finire nel tema della resurrezione e della morte e della resurrezione di Cristo, che ovviamente per un ebreo non sussiste, cioè si ferma molto, molto prima. Io concluderei, perché si è fatto tardi, ho pietà di voi, qualcuno avrà fame, io comincio anche, poi devo arrivare festeggiato, per cui insomma magari rimandiamo a successive puntate, che andiamo avanti, tanto ci abbiamo materiale, voi pensate di liberarvi di me, sono peggio di Sitra Acra anche per voi, ecco. Volevo farvi ascoltare, concludiamo, con sempre una canzone dei Kletz Roim. Questa è particolare perché loro hanno rielaborato questo testo sempre della tradizione, si chiama Fel Shara ed è una canzone sefardita, quindi che arriva dalla Spagna e vi dico, è un tradizionale con i loro arrangiamenti, vi dico la presentazione che ne scrivono loro, questa canzone d'amore composta in 5 lingue diverse, e spagnolo sefardita, italiano, francese, inglese e arabo, è l'esempio di come sia la musica che la lingua degli ebrei di Spagna abbiano fatte proprio nei secoli le tradizioni musicali e le forme linguistiche particolari dei paesi in cui si stabilirono. Ed è la storia di una, direi che la puoi leggere la traduzione,
sì,
signorina che passeggia per la strada.
Passeggiava per la strada la signorina dai begli occhi neri, il suo viso risplendeva come la luna e illuminava tutto il boulevard. Volevo parlarle, ma lei mi insultò poiché suo padre era là in stazione e mi colpì con l'ombrello in risposta al mio saluto.
Simpatica.
Perché mi hai colpito, amore mio, quando io ti amo tanto? E se anche tu vuoi mostrarmi il tuo amore, non abbiamo altro modo di incontrarci. Ti aspetterò tutta la notte fino al sorgere del sole e così ogni giorno ancora finché trionferà il nostro amore.
Ecco, si chiama Fel Shara, questa canzone, la sentite, è in 5 lingue. Ci salutiamo dopo? Ci salutiamo adesso? Concludiamo con la musica?
Come vuoi.
Io vi saluto, vi dico, in ebraico Taves Baxpalei, che è Mazal Tov. Buon destino, buona fortuna a tutti.
Allora, colgo l'occasione anch'io per salutare Alessandra, Federico,
grazie, Gio, grazie a tutti
e tutti i nostri ascoltatori. Ringrazio Radio Antidoto che ci dà questa
possibilità. Grazie a tutti, ragazzi.
Buona domenica. Ciao Giuna, saluto anche Giuna. Buona domenica a tutti.
Saluti a tutti, Wunderfred, ciao, continua a disegnare, mi raccomando.
Sì, aspettiamo Fred.
Ciao, ciao, a presto a tutti, ciao.
Ciao, buona domenica a tutti, vi abbracciamo forte.
Ciao.
Non dimenticate la scodella sul comodino.
La scodella, mi raccomando, E la Gemara da qualche parte, o la Bibbia almeno, potete agitarla.
Over the moon, 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 over the
anche noi vorremmo aver la coda, come quel diavoletto e come Giuna. Anche Manu.
Anch'io, due code.
Alla prossima.
Ciao ciao.
Ciao.
Occhio a Lilith.